Professor Bodefort, was printing introduced by Jesuits?
Not exactly. So the earliest of printing is in the 10th century in Japan, and the earliest Japanese book printed in Japan is in the 12th century. But you'll have two new forms of printing introduced. When the Japanese invade the Korean Peninsula, they bring Korean movable type printing to Japan. And then when the Jesuits come, they also set up a printing press, and they will also use movable type. The mainstream of printing, movable type becomes very popular for about 60 years, and then they go back to woodblock printing. So the Jesuits play a key role in the history of printing in Japan, but they did not introduce it.
Fatta la premessa che i gesuiti hanno comunque svolto un ruolo importante nell'introduzione della stampa in Giappone, possiamo tuttavia dire che diciamo la stampa in Giappone risale al X secolo e i primi libri vennero stampati nel XII secolo, sempre in Giappone. Quindi l'avvento della stampa avviene grazie principalmente a due fenomeni. Da un lato l'invasione del Giappone nella penisola coreana, dove appunto venne acquisita la stampa attraverso i caratteri mobili, e poi lo stesso torchio di stampa con i caratteri mobili venne introdotto proprio dai gesuiti. All'inizio ci fu, diciamo, un momento di entusiasmo per la stampa a caratteri mobili che vide una grossa diffusione per una sessantina d'anni, salvo poi ritornare ai blocchetti di legno.
Bene, grazie. Poi c'è una domanda direttamente in inglese che potrebbe leggere il professore.
Professor Bodefort, I don't know whether you see the chat box. Do you? If not, I just read out.
It's easier for me if you read.
I'll do that. How did Obaku obtain such political support from Tokugawa when there was such a strong closure to foreign influence in Tokugawa?
Oh, that's a very good question. And I'm am not really an expert in that aspect of the story, but I think the Tokugawa government appreciated the Chinese learning and expertise that the Obaku represented. And they did not want Obaku to be sponsored by anyone else. So they wanted to make sure they had control. And a second thing is they liked for Buddhism to be divided. So in the Tokugawa system, Tendai was actually the most important school of Buddhism, and all the other schools should be divided. So I think I'm speaking too long. Maybe translate.
Okay. Quindi la domanda che veniva dalla chat era come ha fatto la scuola Obaku a ottenere un tale sostegno politico dal governo Tokugawa quando c'era un atteggiamento di così forte chiusura verso l'influenza straniera in quell'epoca. Risponde il professore, pur essendo questa un'ottima domanda, non posso certo dire che io sono un esperto, però vi posso dire che il governo Tokugawa apprezzava tantissimo le conoscenze e il sapere cinese della scuola Obaku, per cui aveva deciso che nessun altro avrebbe dovuto controllarlo e avrebbe preferito invece poterlo influenzare direttamente il governo stesso. E tra l'altro in quell'epoca, Tokugawa, c'era un buddismo abbastanza diviso, cioè al primo posto c'era la scuola Tendai, però poi seguivano tutte le altre scuole abbastanza frazionate.
Bene, grazie. Poi abbiamo quest'altra domanda che riguarda il lignaggio Obaku, se vuole tradurla.
Was the Obaku lineage influential also in 1700 and 1800?
I think Obaku printing was extremely influential. The Obaku did not just print the Buddhist canon, but they printed many, many Buddhist texts and also Chinese texts. Their influence on the rest of Buddhism probably is more bibliographic. So that, for example, they're the first group to publish esoteric scriptures in Japan. The teachings of Mikkyo are printed by the Obaku people. Certainly all schools of Buddhism are influenced by these printing of scriptures.
Dico subito che tutte le scuole buddiste sono state influenzate dalla stampa di Obaku, per cui diciamo che la vera influenza è quella che è venuta dalla stampa Obaku, di Obaku, perché oltre a stampare l'intero canone ha anche stampato tantissimi altri testi buddisti e cinesi, per cui diciamo che più che altro ha avuto un'influenza bibliografica, perché sono anche stati i primi a stampare tutti gli insegnamenti esoterici, per esempio quelli di Mikkyo.
Bene, anche c'è quest'altra domanda che mi sembra anche molto interessante, che riguarda la versione dello Shobogenzo.
Then the next question is which is to date the version actually proposed by the Shobogenzo version actually proposed by the Soto school? I mean, there are many, so which one is the one privileged? And also, are scholars, do scholars agree on this point?
That's a very good question. So on the 100th anniversary of 1885 in 1985, the Soto school decided to print a revised version of the Shobogenzo. And it just came out a couple of years ago because it took them that long to agree on what to print. And essentially what they printed is the Honzon edition again with new corrections and new notes. Meanwhile, scholars have also published editions based upon earlier manuscripts that are more accurate than the Honzon edition. And right now, the version edited by a scholar named Kawamura is regarded as the most reliable. And the Soto school is actually publishing an English translation of the Kawamura edition. It will be probably printed in Japan within a year, and maybe 2 years from now, it will be printed worldwide. And it will have my introduction to the history of Shobogenzo.
Un'altra domanda davvero interessante. In occasione del 100° anniversario, quindi della sua prima uscita nel 1885, quindi nel 1995, la scuola Soto aveva deciso di stampare una versione rivista dello Shobogenzo. Però in verità non è ancora successo perché c'erano talmente tanti dissensi che nessuno riusciva a decidere quale fosse la vera versione da pubblicare. Alla fin dei conti si sono accordati su un'edizione Homza, semplicemente diciamo corredata di nuove correzioni con l'aggiunta di note. Però nel frattempo altri studiosi hanno invece pubblicato delle edizioni basate su versioni precedenti a quella di Homzan. E in particolare vorrei citare Kalamura, che la cui versione è considerata la più attendibile, tanto che è stato deciso di eseguire anche la traduzione in inglese di quella versione, che dovrebbe uscire in stampa quest'anno in Giappone e di qui a 2 anni dovrebbe essere resa disponibile al pubblico in tutto il mondo con la mia introduzione.
Bene, abbiamo un'ultima, credo, domanda, che è quella di quale oggi la fonte è più affidabile, eccetera.
And what is to date the most reliable source to study Dogen's life and teachings?
Many different sources. So scholars now approach Dogen from many different methodologies and perspectives, and depending on one's inclination and which aspect of Dogen you think is the central aspect, the answer to that question will differ. There is no one single approach.
Non è possibile dare una risposta univoca perché le fonti sono innumerevoli, tantissime le metodologie e i punti di vista, per cui la risposta cambierà a seconda del punto focale che sta particolarmente a cuore a quello studioso.
Bene, grazie. Poi c'è una mail di apprezzamento per la... per la presentazione del professor Bodifor e in generale anche per il corso che stiamo conducendo sul buddismo Zen. Ci sono ancora, credo, ancora una brevissima domanda e poi direi che possiamo chiudere, se ancora voglia di rispondere a questa che chiede quali criteri venivano utilizzati e così via.
In addition to people thanking you, Professor, there is one final question, and namely, which criteria were used to decide that a version of the texts was apocryphal?
So there are several different criteria, but one very obvious one is if the text uses language or quotes that must date from after Dogen's lifetime. It's impossible for Dogen to have quoted a text that's after he is dead. And so there are examples of that. And I'll give you other examples, maybe translate that first.
I criteri possono essere diversi. Quello più ovvio è il caso in cui il testo contenga un lessico o addirittura delle citazioni che risalgono al periodo successivo alla morte di Dogen. E potrei fare qualche esempio.
So then another example of a problematic text is one that clearly has parallels with, say, Japanese Buddhist teachings and no parallels with teachings found in Chinese traditions. So there are texts, for example, that very easily could have been adopted from a Japanese source after Dogen's lifetime, because there's no reason that Dogen would have t- talked about it in the context of his understanding of Zen.
Oppure un altro caso è quando magari un testo contiene dei paralleli a degli insegnamenti buddisti giapponesi che non corrispondono affatto a quelli cinesi. In questo caso non ci sarebbe stato motivo per cui Dogen adottasse proprio quelli.
And then the third category in most forms of cultural traditions in Japan, there are series of secret teachings and secret initiations. And in the Soto tradition, Menzan Zuiho denounced the secret teachings and initiations and said these are not the teachings of Dogen. And so they many of them became discredited. Some still continue, but many of them became discredited. And once they became discredited, they became public. We can now read documents about these secret teachings. And we can see how they evolved over time. And so if there are passages in Shobo Genzo texts that reflect these secret teachings, usually the Shobo Genzo texts will also be regarded as apocryphal.
Oppure l'altro caso in cui spesso il testo viene considerato apocrifo e quando contiene, ad esempio, dei rituali segreti di iniziazione che sono abbastanza comuni nella maggior parte delle forme delle tradizioni culturali cinesi. Però noi sappiamo proprio da Menzan, che le screditò pubblicamente, che non possono essere risalenti a Dogen. E grazie proprio a questa sua mossa, cioè l'averle screditato, questi diciamo misteri sono stati resi di pubblico dominio, così abbiamo avuto modo di vedere come si siano evoluti nel tempo.
But actually, the most important way to think about this topic is not about the dubious text or the forgery text, but to look at the authentic text.
Però la cosa più importante non è tanto screditare quei testi che ci sembrano dubbi o falsi, ma piuttosto dovremmo concentrarci sul testo vero, sul testo autentico.
So at the beginning of my talk, I said Dogen wrote 75 chapters, he placed them in order, he edited them, he revised them, and by the end of his life, these 75 chapters were a unit that we very clearly know was written by Dogen.
Vi ricorderete che all'inizio della mia relazione di oggi vi ho detto che Dogen aveva scritto 75 capitoli in un certo ordine, li aveva compilati, rivisti, e alla fine della sua vita questi 75 capitoli costituivano una unità, diciamo, organica.
And these Shobo Genzo in 75 chapters is the most common manuscript version of, well, I shouldn't, I have to be very careful. Usually it exists as 75 plus other things. It's very rarely for it to be by itself, but usually 75 chapters plus other texts added on is the standard manuscript form of the Shobo Genzo.
Possiamo quindi affermare che la versione, diciamo, più comune dello Shobo Genzo è quella costituita da questo nucleo centrale di 75 capitoli a cui ogni versione aggiunge, diciamo, del suo.
And if you compare these manuscripts with one another, you can establish lineages, so you can demonstrate that one manuscript was a copy of a previous manuscript, which is a copy of a previous manuscript, and you can trace them very clearly back to a very short time within Dogen's lifetime. 10 years after Dogen's lifetime, we have commentaries on the 75 chapters.
Ed è abbastanza interessante perché se ci si mette a confrontare i diversi manoscritti, si riesce davvero a, come posso dire, a tracciare quasi una linea di discendenza, no? Dove si vede da quale manoscritto è derivato questo e così via dicendo, in una, diciamo, stretta successione temporale, e il tutto più o meno può avere le mosse una decina d'anni dopo la morte di Dogen, quando hanno cominciato a apparire i primi commenti.
And so that's, without a doubt, that's authentic. Then all the other chapters you have to investigate.
E questi sono sicuramente i capitoli autentici. Per gli altri, diciamo, sono in corso le indagini.
Okay, I think this is enough with the questions, and we want to thank once again Professor Bodiford for his time, for this wonderful talk, which we appreciated really very, very much. We have on the chat quite a lot of messages thanking Professor Bodiford with enthusiastic comments. Thank you again very much. And with this, we close the first year of the course in Buddhism, Zen Buddhism.
And I want to thank all of you for listening.
Grazie da parte mia per avermi ascoltato.
Thank you very much to you. We hope to have you again with us in the future. I hope really that we can listen to you again. Thank you.
Okay, thank you.
E con questo chiudiamo il primo anno del nostro corso in Buddhismo Zen, un anno molto intenso con una serie di eventi, di seminari, di ritiri e quant'altro, e prossimamente, già a partire da aprile, iniziamo il secondo anno che stiamo programmando proprio in questo periodo, che si verterà su nuovi argomenti e soprattutto su i temi principali, i temi anche dottrinali dello Zen, sia Soto ma anche ovviamente Rinzai, e anche con una serie di maestri Zen che verranno a parlare e a raccontare anche la loro esperienza. Oltre a questo, poi ci saranno anche una serie di letture di testi originali. Quindi io invito tutti quanti a continuare a seguire il nostro corso anche nel secondo anno e poi eventualmente anche nel terzo. Do la parola, vedo in questo momento che si affaccia allo schermo, al maestro Tezuken Serra per delle parole di chiusura.
Grazie, è stata, come dicevo, un'insegnanza. Perché Pablo è un mio amico, insomma, spagnolo, e quindi nel nostro monastero ci sono italiani, spagnoli, non so mai che lingua parlare esattamente, ma questa chiarezza su Dogen, sui tanti suoi epigoni, traduttori, è stato veramente molto importante. Questo primo anno l'abbiamo concluso con Dogen, come nei praticanti, insomma, nel cuore, penso. E il prossimo lo incominceremo con tante esperienze che porteremo nello Zen, molte cose nuove, molte pratiche, tutto quello che alle volte si conosce poco della pratica dello Zen quando ci sediamo solamente in Zazen. Per cui veramente un secondo anno che sarà, come diceva il professor Tollini, il nostro direttore didattico, che ringrazio sempre, un secondo anno molto ricco, molto profondo, che sarà l'anticamera del terzo, che sarà meraviglioso sicuramente. Quindi grazie al professor Bodifor e grazie al professor Aldo Tollini.